Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano. Questo è il mio spazio, il nostro spazio, ma dico mio perché creato appunto da me per coinvolgere le persone di più nell'apprendimento delle lingue straniere, per coinvolgere di più le persone nell'apprendimento, nel miglioramento del proprio italiano. Infatti questo podcast è esclusivamente in lingua italiana, ma non si parla solamente dell'Italia e solamente dell'italiano, ma bensì vi porto un po' in giro nel mio mondo, vi porto a esplorare il mio mondo, che è un mondo multilingue, fatto di diversi aspetti, fatto dell'insegnamento, fatto di confronti con altre persone, di riflessione, di viaggi e di tanto lavoro, ma soprattutto passione. Di cosa andremo a parlare oggi? Come annunciato dal titolo, andremo a parlare di un viaggio e stavolta vi posso raccontare di un viaggio che si è appena concluso, quindi a differenza dell'episodio di qualche settimana fa sul mio viaggio a New York, che è stato 12 anni fa, vi posso raccontare di qualcosa che si è appena conclusa, ovvero di un fine settimana lungo a Praga. Come sapete mi piace moltissimo viaggiare, anzi potrei dire che è la mia più grande passione insieme all'apprendimento delle lingue, allo studio delle lingue. Il viaggio è proprio il completamento di questa esperienza che sono anche l'apprendimento delle lingue, ovviamente, perché mi permette di esplorare a 360 gradi, di vivere quel posto e di osservare, di ascoltare, di rubare un po' di segreti e poi portarmeli a casa, o comunque rubare delle esperienze con gli occhi, con le orecchie e parlando con la gente e poi di portarle a casa. Oggi vi racconto di questo viaggio appunto in Repubblica Ceca. Infatti Praga, per chi non lo sapesse, è la capitale della Repubblica Ceca. Premessa, come mai in questo periodo un po' strano, fine febbraio? Perché in realtà mi andava, ci andava, potevamo farlo e quindi abbiamo deciso di approfittare. Una delle cose migliori ovviamente del mio lavoro è la flessibilità, il fatto che da un momento all'altro io possa andare via, assentarmi, senza dover chiedere appunto il permesso, ma chiaramente avvisando con cura e dando un preavviso ai miei studenti, ma non devo chiedere il permesso, diciamo così, a nessuno per poter pianificare i miei viaggi. Questa è una delle cose che preferisco, ovviamente. Quindi, visto che gennaio è stato molto piatto, è stato molto pesante, che è stato un mese lunghissimo fatto di zero vacanze, perché le vacanze sono tutte a dicembre, e molto lungo perché a 31 giorni, abbiamo deciso che a febbraio ci sarebbe stato qualcosina in più. Infatti questo non sarà l'ultimo dei viaggi, ma bensì il primo dei viaggi dell'anno. Infatti è stato letteralmente il primo viaggio del 2024. Come mai la Repubblica Ceca e come mai Praga? Allora, c'è da dire che Praga è sempre stata nella lista. Ci sono veramente pochi posti che io non desidero vedere tutto. Chiaramente ci sono delle priorità, ci sono dei posti che vorrei vedere domani se potessi, ci sono dei posti che sono molto più lontani o più difficili da raggiungere per tanti motivi e quindi magari sono in un'altra posizione, quindi se capita ci si andrà, se non c'è l'occasione, pazienza. Però in Europa ancora ci sono veramente moltissimi posti che io non ho visitato. E Praga era sulla lista, ma sinceramente non era l'idea per questo viaggio. L'idea per questo viaggio era completamente un'altra destinazione che non vi dirò, perché io spero ancora di andarci quest'anno, quindi magari vi farò un episodio dopo essere tornata da quel viaggio. Preferisco così, per diciamo motivi scaramantici, nonostante io non sia scaramantica affatto, preferisco non svelare qual era la destinazione originale. Però io ho imparato una cosa: quando si viaggia bisogna prendere quello che viene, nel senso che sia quando tu stai viaggiando, se c'è un imprevisto devi far fronte a quell'imprevisto, devi insomma organizzarti, no, per risolvere il problema in corsa, e oggi vi parlerò di qualcosa del genere che ci è successo, ma anche quando organizzi il viaggio, forse stabilire la meta, io voglio andare lì, non è proprio l'ideale, perché appunto nonostante io sia flessibile, chiaramente ho un lavoro, chiaramente ho delle responsabilità, ho una casa, ho un gatto, delle persone che contano su di me, quindi non è che veramente io domani mi sveglio, prenoto il biglietto per il giorno stesso e di sera parto. No, chiaramente questo è stato un viaggio pensato a gennaio, programmato a gennaio per febbraio, in una settimana così, casuale quasi, però con un'organizzazione dietro e comunque sempre a dipendo anche dai giorni liberi del mio ragazzo, che lui ha un lavoro più classico, un lavoro da dipendente, quindi comunque lui ha le ferie, per fortuna ne ha parecchie, ha una flessibilità anche lui, però non ne deve chiedere, deve dire: guardate che io farò questo, questo e questo. Io non devo dire, devo semplicemente avvisare, nel senso che dirò: guardate, la settimana prossima, da mercoledì a sabato, non ci sono, per esempio, nessuno mi potrà sgridare o mi potrà contraddire, perché appunto io sono una freelancer, quindi non ho fili, non ho legami, diciamo così, sono indipendente, quindi mi arrangiano. Ci sono altri aspetti ovviamente meno positivi, ma questo è uno di quelli migliori. E vi dicevo della flessibilità, abbiamo trovato l'occasione, una buona occasione per andare proprio in quei giorni a Praga, e così abbiamo fatto, tanto era nella nostra lista, quindi prima o poi andava tolta da quella lista, e già l'abbiamo fatto. Allora, partiamo in generale da un'analisi e da anche una votazione, diciamo, non votazione ma una valutazione. Ci è piaciuta molto. Praga è veramente una città molto molto interessante. La Repubblica Ceca è un paese di cui non si parla troppissimo, probabilmente, un paese un po' discreto così nel centro Europa, magari viene associato di più culturalmente all'est Europa, però in realtà è proprio al centro, perché si trova tra la Germania e la Polonia. Infatti Praga è in una situazione, in una posizione estremamente comoda per visitare anche altri posti. Infatti c'è un famoso tour che viene molte volte proposto di 4-5 posti che potrebbero essere visitati all'interno di un paio di settimane, viaggiando anche in macchina, per la facilità con cui si raggiungono appunto questi posti. E Praga è in questo tragitto. In realtà, visto che è abbastanza a nord, non è così difficile raggiungere Berlino, per esempio, o comunque anche qualsiasi città in Germania, perché è a confine, anche Norimberga o Munich, per esempio, Monaco, Francoforte già comincia a essere un po' distante, però si può. È facilissimo arrivare in Polonia, anche Cracovia non è così lontana, è vicino alla Slovacchia, è vicino all'Austria, beh, c'è da quelle parti anche l'Ungheria, non confina direttamente con l'Ungheria, però una volta che si è a Vienna, per esempio, è facile scendere fino a Budapest. Infatti quel tour che mi interessava fare, che probabilmente non farò mai perché è anche un po' stressante, sarebbe stato magari coinvolgere tre stati tipo Ungheria, Slovacchia, Austria, no? Oppure Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, qualcosa del genere. Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, insomma, ci sono molte persone che fanno questo giro perché ci sono queste capitali che sono abbastanza vicine. Noi abbiamo visitato solo Praga perché avevamo dal giovedì pomeriggio, dopo pranzo, fino alla domenica mattina. Domenica mattina siamo ripartiti, quindi per questo dico un fine settimana lungo. La città è veramente, veramente bella. Come vi dicevo, forse culturalmente ci aspettiamo che faccia parte dell'est Europa, no? Anche per la lingua, perché il ceco è una lingua slava, e vi parlerò anche di questo. Però come architettura per me non fa parte dell'Europa dell'est, perché non ho trovato nulla che mi facesse sentire come mi sono sentita in Polonia, invece, che pur essendo lì vicina è molto più Europa dell'est, secondo me. O la Russia, ovviamente, ancora di più, o come potrebbe essere l'Ucraina o la Bielorussia, no? Questi paesi che hanno ancora tracce, per esempio, del periodo sovietico. A me piace vedere queste architetture anche sovietiche, che sono un ricordo doloroso, ma sono un ricordo importante della storia di questi paesi. A Praga non c'è niente di tutto ciò, soltanto nella parte esterna, nella periferia, mentre andavamo verso il centro, ho visto qualcosa che potesse ricordare, ma non palazzi di stile sovietico, ma un'organizzazione delle case che ho visto anche in Russia e anche in Polonia, ma solo nella parte periferica. E voglio spiegare che cosa intendo. Intendo un blocco di palazzi che hanno un solo numero civico, per esempio un portone a cui si accede tramite un codice numerico, quindi non la chiave, ma devi sapere il codice numerico, e c'è questa specie di cortile davanti a queste case con un giardinetto, e c'è, è proprio un'immagine che io ho, che dove abitavamo in Polonia quando siamo andati a Cracovia, che era esattamente così. E devi controllare la lettera, non è tanto il numero che devi controllare come in Italia. Io abito al 51 bis, per esempio, vado a cercare il 51 bis e poi c'è scritto il cognome sul mio citofono. Funziona così. Invece molti paesi, tra cui anche la Russia per esempio, hai un numero civico e poi devi cercare la tua lettera perché sarà il tuo ingresso e sicuramente accederai o quasi sicuramente accederai al portone con un codice numerico che sai solo tu, quindi niente chiavi. Invece a Praga no, noi abbiamo avuto la porta classica con la chiave classica, architettura molto europea, molto centro-europea e comunque ha senso vista la posizione. Vi consiglio assolutamente di andarci perché è proprio bella, 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 bella. Mi sono piaciute tantissimo le piazze, i monumenti che abbiamo visto. Abbiamo visitato anche una biblioteca molto antica, barocca, che si chiama Clementinum, stupenda. Purtroppo non si poteva entrare moltissimo, ma ci hanno fatto fare solo un piccolo giro, diciamo così, perché ci sono dei libri antichissimi che hanno 300-400 anni, c'erano le luci soffuse, e la temperatura più bassa per poterli conservare, per poterli studiare, bellissimo. Praga è famosa per essere la città delle 100 torri, e come si suol dire per altri posti, sempre il numero 100, non so se siano esattamente 100, non credo, ma ce ne sono veramente tante, ci sono molti punti panoramici veramente deliziosi da cui puoi vedere questi tetti rossi delle case. Appunto questa biblioteca era insieme la visita della biblioteca e si doveva salire su per la torre che aveva e che ha 172 scalini. Non è troppo complicato, so che magari sembra molto complicato, ma per me per esempio la torre degli Asinelli a Bologna è stato peggio, onestamente, non so se ci siete stati. Comunque c'è la guida che ti spiega un po' tutto, cosa servivano i vari piani, e poi c'è la vista panoramica molto molto bella. Ci sono molti parchi, c'è molto verde, c'è un fiume che passa e quindi rende già suggestivo anche il fatto che ci sono diversi ponti. È una città con molte leggende, anche con molta storia, perché per chi non lo sapesse, una volta esisteva un unico stato chiamato Cecoslovacchia, oggi non esiste più. La Repubblica Ceca è una cosa e la Slovacchia è un'altra, e questo è molto interessante perché da ricerche che ho fatto, innanzitutto è stato l'unico stato del ex blocco sovietico che si è diviso pacificamente, quindi sono arrivati a dividersi e a essere indipendenti senza troppi scontri, ed era uno stato democratico, l'unico del centro Europa dopo la prima guerra mondiale, quindi molto particolare. Sapete che dopo la prima guerra mondiale, probabilmente lo sapete, l'Unione Sovietica comincia a invadere un po' di posti, a creare le famose repubbliche sovietiche, no? Tra cui invade anche la ex Cecoslovacchia, proprio passando per Praga. Ho visto un documentario che parlava di questa storia, un po' per capire meglio il contesto dove ci trovavamo, però è difficile trovare altri documentari, altre cose che spieghino molto, per questo vi dico un po' tranquilla, un po' silenziosa, tra virgolette. Se cercate informazioni sull'invasione della Polonia nella Seconda Guerra Mondiale trovate mille cose, perché famosa e rifamosa, detta e ridetta, invece questo forse un po' di meno. Forse ancora peggio per la Slovacchia, che è molto tranquilla anche, forse un po' sottovalutata. A me è piaciuta tanto, veramente, abbiamo visto solo Praga, però molto tranquilla, molto pulita, anche le persone come spirito abbiamo notato una differenza con la Polonia. Premessa, io ho adorato la Polonia, mi è piaciuta tantissimo, sapevo come sarebbe stato il rapporto con la gente, ho trovato persone che non hanno dato molta confidenza e altri invece sì, invece a Praga tutti molto gentili, tutti che davano confidenza, per questo vi dico culturalmente forse sbagliamo associarla all'Europa dell'Est, eppure la lingua è una lingua slava. Ovviamente ho provato a comprendere, ho provato a leggere, cercare di capire e vedere le assonanze, le somiglianze con le altre lingue slave che io parlo. Per chi non lo sapesse, io parlo russo, che è la lingua slava che meglio conosco. Al secondo posto mettiamo il polacco, che è la lingua slava che, diciamo, conosco meglio dopo il russo. L'ucraino, che sto imparando, quindi ancora veramente bassa la mia conoscenza, e basta, finito. Quindi dove posso piazzare il ceco? Allora, il ceco, quando sentivo le persone parlare non capivo molto perché non sono abituata alla loro pronuncia, non so com'è il loro accento, non l'avevo sentito prima di questa esperienza molte volte parlarlo, più che altro l'ho visto scritto, mi risulta più facile comprenderlo perché vedo chiaramente delle strutture che comprendo, delle parole che sono assolutamente sconosciute, ma altre che sono familiari, però ci sono anche molte lettere che non so come leggerle, per esempio la R con l'accento sopra, ce ne sono parecchie, quindi avranno sicuramente una pronuncia che bisogna studiare, bisogna comprendere e poi tutto magari avrà più senso, però mi è sembrato che il ceco fosse più simile al polacco e all'ucraino, forse più simile all'ucraino addirittura, non so perché, ma sicuramente più distante dal russo, infatti una lingua slava dell'ovest, diciamo così. Quindi c'è una base ovviamente, ma sarà penso piuttosto distante, sarà molto più vicino al polacco e all'ucraino, ma non posso darlo per scontato perché appunto non lo parlo, però mi sono divertita a leggere un po' di cose, per esempio abbiamo comprato la cioccolata, siamo stati in questo posto fantastico che si chiama Chocobar, mi sembra. Favoloso, con una produzione propria di torte, dolcini, anche cioccolata da vendere, c'era una parete intera con barrette di cioccolato, tutte speciali, tutte con dei sapori particolari, ma anche dei pacchi con, non so come chiamarle, non sono scaglie di cioccolato, ma sono delle mini porzioncine di cioccolato da mettere, non lo so, nel caffè, da fare sciogliere, e non so onestamente come descriverle. Ah, sono delle mini porzioni di cioccolato con forma rotonda. E io ne ho presi due, uno al cioccolato al latte normale da regalare e uno con il cioccolato bianco e il caramello, che sono due dei sapori che io amo alla follia, quindi felicissima di aver trovato una cosa del genere. Poi abbiamo preso anche una barretta di cioccolato fondente al peperoncino, sempre da regalare, ma vi giuro che c'era di tutto. Abbiamo preso due torte enormi, buonissime, io adoro il caramello salato, ho trovato una torta col caramello salato, e poi la cheesecake, veramente veramente buono. I prezzi sono più bassi che in Italia, però sappiamo anche da esperienze di altre persone che non è come la Repubblica Ceca di 10 o 15 anni fa, che era veramente veramente economica. È più economico, sì, assolutamente, soprattutto la birra, per esempio, magari il cibo, ok? Però i pezzi di trasporto, sì, però non è estremamente più economico. Estremamente più economica è stata la Polonia. La differenza con la Polonia è veramente impressionante. Il fatto è che la Repubblica Ceca ovviamente parte dell'Unione Europea, però non ha adottato l'euro, ma a differenza della Polonia vengono comunque accettati. Quindi molti negozi mettono il prezzo sia in corone ceche che in euro, però fate attenzione perché sicuramente vi fregheranno con il cambio. Infatti una cosa che non avevo mai sentito quando sono stata in Polonia è quella di fare attenzione al cambio più vantaggioso per noi. Io ho cambiato i soldi a caso, proprio in un posto qualsiasi, e pagavo quasi sempre con la carta di credito, perché la Polonia è veramente avanti su questo aspetto. Tutto, anche pochi euro si possono pagare con la carta di credito, fantastico. Invece ci è stato detto in Repubblica Ceca di avere sempre un po' di contanti, perché ci sono dei posti in cui non è possibile pagare con la carta. Sinceramente non mi è capitato, però per sicurezza e abbiamo tenuto dei contanti, quindi abbiamo dovuto cambiarli, abbiamo scelto un posto dove in teoria era più conveniente il cambio, ma in molti posti si poteva pagare in euro, ma non è conveniente per noi perché chiaramente arrotondano a loro vantaggio. C'era stato detto anche che in Repubblica Ceca si usa la mancia, che quindi vi chiederanno, non so, un 5%, qualcosa del genere in più, 10%. Non so, a noi nessuno ha chiesto niente, non so se l'hanno calcolato in automatico, ma nello scontrino non veniva scritto, quindi non so dire. Comunque, queste sono delle informazioni extra. I trasporti, voglio dire una cosa estremamente positiva, i trasporti funzionano benissimo, ma non benissimo, alla grande, fantastici, puntualissimi. C'è la metro, ci sono tre linee di metro che vanno ovunque, ci sono un sacco di autobus e tram, si aspetta veramente poco, la mattina presto e la sera tardi abbiamo aspettato veramente poco, puliti, veloci. Una cosa che mi ha sorpreso, alla metro, all'ingresso della metro, non ci sono i tornelli come in Italia, quindi non c'è un blocco in cui tu devi passare per forza il biglietto per poter accedere. Ci sono lì le obliteratrici, no, per i biglietti, ma non c'è nessuno che controlla e comunque il passaggio è libero, quindi tu puoi entrare tranquillamente senza obliterare il biglietto. Non fatelo, ovviamente. Noi abbiamo comprato l'abbonamento da 72 ore, quindi abbiamo usato mille volte i biglietti, perché in quelle 72 ore eravamo coperti, ma letteralmente non c'era nessuno che controllasse Ora, non so, forse i cittadini sono talmente bravi e responsabili che nessuno viaggia senza biglietto e quindi si fidano molto comunque. Questa è sinceramente la prima volta che lo vedo, specialmente nella metropolitana. Anche se l'ho visto anche da un'altra parte, però lì ci sono molti controlli, quindi quando ho incontrato delle situazioni simili in cui non c'è il blocco fisico per entrare, dopo ti aspettano i controllori all'uscita per vedere se hai passato il biglietto, mentre qui zero completo. Il clima, abbiamo avuto veramente fortuna perché abbiamo avuto 3 giorni veramente belli di sole, forse l'ultimo giorno quando siamo andati via era anche il migliore, e non ha fatto affatto freddo, c'è stata temperatura alta, anche 12-13 gradi, ci sono dei pezzetti in cui devi fare un po' di strada a piedi per andare per esempio a visitare il castello, c'è il castello più grande d'Europa, bellissimo, enorme, ed è su una specie di collinetta, quindi devi camminare un po', in quel momento c'era un sole assurdo, abbiamo avuto caldo quasi, no, sono stati veramente dei giorni belli dal punto di vista del clima. L'unica nota dolente, che non è tanto una nota dolente, ma il cibo. Allora, parliamo del cibo. Già avevamo visto in alcuni video di persone che sono stati lì molto tempo, che vivono lì, il fatto che la Repubblica Ceca prenda un po' di ispirazione da tutti gli stati vicini, confinanti, quindi un po' dall'Austria, un po' dalla Polonia, un po' dalla Slovacchia, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono tutti questi piatti tipici estremamente importanti. C'è la famosa cotoletta, che se non sbaglio si chiama Schnitzel, scusate la pronuncia, non so. Non parlo tedesco, quindi non so pronunciarlo bene, che è presa dall'Austria, dovrebbe essere il piatto tipico dell'Austria, lo fanno anche loro, è buono, però non state mangiando niente di ceco. C'è il goulash, che in realtà è un piatto tipico ungherese, è buono, l'ho mangiato assolutamente, in più ci mettono magari qualcosa di tipico loro, che sono degli specie di gnocchi, diciamo così, che hanno la forma del pane, sono bianchissimi, che hanno un nome specifico che mi sta sfuggendo in questo momento, che assomiglia tanto a un piatto tipico del Trentino Alto Adige, non so chi l'abbia preso da chi, però probabilmente di nuovo preso dall'Austria, perché il Trentino Alto Adige in Italia confina con l'Austria, confina anche con la Svizzera, però capite che c'è qualcosa in comune, no? La carne è sicuramente il piatto tipico, abbiamo mangiato molta carne, però la birra ovviamente la producono anche lì, però non c'è qualcosa che posso dire, ah fantastico, adoro la cucina ceca perché c'è questo piatto, quindi io prima di partire avevo mentalmente pensato di dover fare sicuramente un confronto tra poi Praga e Cracovia per esempio, no? Qual è la città che mi è piaciuta di più, dove si mangia meglio, non mi piace fare questi confronti perché ogni città è speciale, è unica, ha una cultura, una storia differente, però in Polonia abbiamo mangiato da Dio, veramente buonissimo, il cibo polacco è troppo troppo buono, ci sono un sacco di zuppe, chiaramente ho avuto più tempo, anche lì ci sono i pierogi, che sono questi ravioli buonissimi, deliziosi, qui non ho trovato tutte queste cose, però non posso dire che la carne che abbiamo mangiato anche le ribs, le costolette, che erano deliziose, però non sono tipiche di lì, ecco, semplicemente questo. Probabilmente se già ci siete stati, magari qualcuno vi ha parlato del famoso prosciutto di Praga, io l'ho assaggiato, è buono, ma mi hanno detto che è un'invenzione per turisti, quindi non è vero che i praghesi mangiano questo tipo di prosciutto, è soltanto che, non lo so, l'hanno inventato per venderlo. Anche le salsicce, per esempio, che si vedono nei mercatini, non bisogna comprarle perché te le fanno pagare veramente tanto per quello che valgono, ed è vero. Ho anche una specie di gelato che non abbiamo preso, che ha un cono croccante, poi dentro mettono una crema, non ricordo assolutamente il nome, ci è stato sconsigliato di prenderlo perché anche quello è un'invenzione così per turisti, te lo fanno pagare tantissimo, quello non l'abbiamo assaggiato appositamente, non è neanche tipico. Però a parte questo, sinceramente ci ritornerei e spero di ritornarci un'altra volta per vederla meglio, anche per visitare altre città, perché in realtà non conosco molti altri posti a parte Praga è veramente famosa e tantissime persone ci vanno, ma sicuramente ci sono altre città in altri punti che meritano la pena di essere visitati. Fatemi sapere se ci siete già stati, se state programmando di andarci, se ci siete già stati fatemi sapere la vostra impressione, soprattutto anche per il cibo, se come me avete avuto l'impressione che alla fine non ci fosse niente di estremamente tipico. Questo è stato il primo viaggio del 2024, ma come detto prima non sarà l'ultimo, quindi restate su questi canali se siete interessati alle mie avventure, tra virgolette. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, negli ultimi minuti che abbiamo, vi racconto della flessibilità del viaggio, l'ho detto prima, bisogna sempre reagire all'imprevisto. Qual è stato l'imprevisto? Il nostro imprevisto è stato piuttosto grave, secondo me. Il fatto che partissimo da Milano e che quindi dovessimo partire con grande anticipo da qui e da Torino, ma mentre stavamo andando in metropolitana verso l'autobus che ci avrebbe portato all'aeroporto di Malpensa, il mio ragazzo si accorge di essersi dimenticato i documenti a casa. Tragedia. No, in realtà no, ho mantenuto molto la calma, però questo genere di cose mi possono dare a volte sui nervi, perché sinceramente i documenti, l'unica cosa importante è il documento per viaggiare, ma per fortuna abbiamo avuto il tempo di tornare indietro, prenderli, c'era ancora parecchio tempo per arrivare in orario in aeroporto, però abbiamo dovuto cambiare piano, quindi abbiamo perso quell'autobus e abbiamo dovuto prendere due treni, uno per arrivare a Milano Centrale e poi da Milano Centrale per andare a Malpensa. Per fortuna la Lombardia è una regione molto fornita, verso direzione Milano si arriva in molti modi, quindi ce l'abbiamo fatta, non abbiamo speso neanche chissà quanto e non abbiamo impiegato molto tempo. Questo treno fantastico che ti porta da Centrale a Malpensa, spettacolo, e ce l'abbiamo fatta, però poteva essere anche una storia non a lieto fine, perché se avessimo magari avuto l'aereo prima, se fossimo partiti magari un po' in ritardo già da casa o fosse successo qualcos'altro, avremmo rischiato veramente di perderlo, però per fortuna, un po' di lucidità mentale, un po' più di attenzione magari la prossima volta e tutto andrà bene. Questo è tutto quello che volevo raccontarvi per oggi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione Interagisci. E noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!